Quindi siamo pronti per introdurre la seconda intervista per oggi. Parliamo di un libro che è quello di Giuseppina Borghese a Manchester con gli Smiths, poi ve lo faccio vedere in camera e quindi intanto ci ascoltiamo un brano proprio della formazione di Morris e Johnny Marr, Andy Rourke e Mick Joyce, quindi Still Ill. Questo è il primo brano con cui ho conosciuto gli Smiths, mi ricordo era la metà degli anni 80, Video Music mandava all'epoca proprio il video dal vivo di questa canzone degli Smiths, me ne innamorai e di lì a breve poi uscì The Queen Is Dead e mi comprai proprio il vinile, che considero il mio primo disco alternativo di una lunga serie. Prima compravo cose un pochino più commerciali, con gli Smiths è cambiato decisamente tutto. E allora ce l'andiamo ad ascoltare questa grande canzone degli Smiths, ossia Still Ill.
I decree today that life is simply taking and not giving. England is mine, it owes me a living. But ask me why and I'll spit in your eyes.
Voilà, questi sono gli Smiths, vi ho fatto un po' un mio racconto di come mi approcciai agli Smiths, quindi comprai The Queen Is Dead, non è l'album che contiene questa canzone perché poi di lì a breve andrai a ritroso, quindi il primo lavoro, poi Midnight Murder, che considero un disco sempre troppo sottovalutato, e poi anche Hatful Hollow, che conteneva il insomma, BBC Session e altre particolarità degli degli Smiths, poi arrivarono gli altri lavori e poi lo scioglimento. Pensate, Johnny Marr lasciò il gruppo, si sciolse la band e lui aveva ancora 23 anni, quindi erano veramente giovanissimi. E abbiamo qui con noi Giuseppina Borghese, ve la metto in primo piano. Ben trovata Giuseppina, colei che ha realizzato questo libro a Manchester con gli Smiths, che io ho letto veramente con molto molto piacere, edito da Giulio Perrone Editore, un libro che è una serie di suggestioni che partono dall'amore per gli Smiths e che portano quindi Giuseppina anche a visitare i luoghi che vengono raccontati dagli Smiths, ma che vuol dire poi andare a scoprire la città di Manchester, le sue particolarità, i suoi umori, le sue persone, e poi anche altri episodi di vita più personali in Italia, collegate però sempre a anche, o comunque che hanno come colonna sonora di sottofondo gli Smiths. Ben trovata Giuseppina.
Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutte e a tutti. Faccio subito una premessa.
Vai.
Penso che venire dopo Giulio Pantalei per la prima volta nella mia vita farò la figura di una donna di poche parole. Sembrerò una donna di poche parole.
Ma non credo, te la caverai benissimo. Te la caverai benissimo. Anche perché insomma con le parole ci sai fare, visto che hai scritto un bel libro che si fa leggere molto bene, un libro appunto che è giunto addirittura alla sua terza ristampa, quindi niente male, è pubblicato più o meno un anno e mezzo fa,
nel 2023.
Quindi, oddio, 2025,
siamo già due anni.
Mamma mia. Arriviamo con un po' di ritardo, ma l'importante è che ancora si possa trovare nelle librerie, quindi è una lettura assolutamente valida. E allora raccontiamo un po' di questo libro, perché a Manchester con gli Smiths ha più chiavi di lettura, più suggestioni. Come ti sei approcciata a questo libro, come lo hai immaginato?
Il libro nasce da un viaggio in maniera assolutamente spontanea, quindi la mia prima volta in questa città, appunto Manchester, una città che mi ha molto ispirata, perché appunto come dici tu, no, tu parli appunto del tuo primo incontro con gli Smiths attraverso un album, così è stato per me nel lontano 2005, e alla quale però non avevo mai pensato effettivamente come luogo da raggiungere, come luogo dove passare anche del tempo. E quindi da questo primo viaggio del tutto casuale è venuta invece fuori una sorta di curiosità verso una città che ha dato tantissimo alla musica e che in qualche modo sentivo anche molto vicina un po' alla mia città d'origine, Messina.
Tu sei di Messina.
Io sono, sì, di Messina, e quindi poi da lì è nata l'idea di immaginare un viaggio, e la prima cosa appunto che mi è venuta in mente era quella di poterlo proporre ad una collana che seguisse anche un certo andamento, e chi se non i passaggi di dogana di Giulio Perrone Editore poteva in certo senso accogliere questo progetto, questa idea. E quindi poi da lì, insomma, una volta iniziata la collaborazione con la casa editrice, ho fatto altri due viaggi, e che sono stati in realtà l'occasione per conoscere persone, per raccogliere interviste, materiale, ma soprattutto per andare in quei luoghi dove era nata la band che più di tutte mi aveva ispirata proprio come ascoltatrice,
certo,
ancora molto giovane.
Eh sì, perché ecco, tu magari non li hai vissuti in tempo reale gli Smiths.
No, io sono del 1986, che è l'anno di The Queen is Dead, quindi li ho conosciuti sicuramente a posteriori, e forse una delle cose che anche più mi interessava era proprio raccontare, perché sai, raccontare chi sono gli Smiths oggi non ha molto senso, cioè è già stato scritto tutto quello che poteva essere scritto, però cercare di raccontare il perché ancora oggi esistono delle persone molto giovani, quindi non solo le persone nostalgiche che li hanno vissuti a quel tempo, e quindi raccontare questa trasversalità, diciamo, no? Di quella che può essere una fan base, mi incuriosiva. E quindi sì, i viaggi hanno avuto più o meno come centro questa ricerca, che era anche un po' una ricerca personale, ovviamente, capire, no, chi è un fan degli Smiths oggi, quindi chi sono io in un certo senso.
E ricordi qual è stata la prima canzone che ti ha fatto conoscere gli Smiths?
Allora, la prima canzone, io vabbè, ho conosciuto gli Smiths con The Queen is Dead, quindi ti direi
Tutto l'album
proprio a partire dalla prima traccia, da The Queen is Dead per l'appunto, anche se come scrivo appunto nel libro in realtà forse è uno dei versi che in assoluto più mi ha colpita e mi ha fatto sentire in comunione con questa band e con le liriche scritte da Morrissey, è Si trova in Ask, e lo leggo giusto perché non vorrei sbagliare la citazione. Trascorrere caldi giorni d'estate chiuso in casa a scrivere versi terrificanti per una dentona del Lussemburgo. Si può davvero parlare di autoesclusione dalla società, incapacità nella scrittura e invaghimento per qualcuno oggettivamente mediocre ancheggiando su uno spensierato groove jungle? Non c'era nessuna dentona del Lussemburgo nella mia vita, eppure quelle parole parlavano la mia esistenza di quegli anni. Per me l'illuminazione è stata proprio in quei tre
Cosa
versi.
Ti ha colpito?
Ma appunto questa spensieratezza nel raccontare una condizione che era tutto meno che spensierata, e quindi la solitudine allo stesso tempo prenderne atto di quella condizione e riderci sopra forse anche.
E quindi tu con gli Smiths, ecco, il colpo di fulmine è arrivato da prima con la musica o già subito dai testi?
Ma in realtà era un tutt'uno, perché ovviamente sentivo l'esigenza poi di approfondire quei testi. Credo che uno dei punti di forza di questo strano sodalizio tra Johnny Marr e Morrissey era proprio questo: trovare due cose, due entità completamente differenti. E quindi dietro quella musica meravigliosa sentivi che c'era un testo incandescente, che avevi l'esigenza, la certo. necessità di approfondire. Quindi in realtà sono andate subito di pari passo per quanto mi riguarda.
A me è successa una cosa stranissima la prima volta che andai a Manchester, che parliamo 2007 se non sbaglio, sì. Vabbè, stavo solo 3-4 giorni in un giro più ampio dell'Inghilterra. Beh, il primo giorno arrivo vicino a un locale, c'era una festa la sera dove, ecco, si presentava un video sugli Smiths senza Morrissey con la presenza di Mick Joyce. E quindi va. Il giorno dopo cammino per Manchester e vedo uno che si mangia i biscottini, era Johnny Marr, quindi proprio incontrati per strada camminando così. Alla grande, sì. E beh, quindi una Manchester anche molto cambiata a livello architettonico rispetto a quell'anno lì, è adesso molto più moderna, uno skyline decisamente diverso rispetto appunto
sì,
al
diciamo
Palazzi.
Che la storia urbanistica di Manchester sicuramente è una storia di demolizioni, di ricostruzioni, è una città che ha cambiato pelle esatto. più e più volte nel tempo, e anche questo poi provo a raccontare nel viaggio, perché poi di fatto il libro è proprio un libro, è il racconto di un viaggio, quindi raccontare come la città anche alla luce di quel passato storico in realtà sia cambiata tantissimo, quindi tanti luoghi storici anche proprio di quella che è la storia musicale non esistono più.
Infatti è una città in continuo mutamento, ma sempre molto molto affascinante, perché è la culla Manchester degli Smiths, ma anche di tanti gruppi veramente dei più variegati del passato e del presente. Ecco, tu quali suggestioni trovi quando vai a Manchester? Cos'è che ti colpisce?
Intendi la città in sì. generale? Ma allora, guarda, la mia paura era quella di trovare una città posterizzata, cristallizzata dentro un cliché. E in alcune cose, soprattutto per quello che riguarda alcuni miti, penso a Young Artists e Joy Division, un po' è così. Nel libro io dico, in maniera certo. anche un po' irriverente se vuoi, che il Sant'Antonio di Manchester è appunto Young Artists. Però detto questo, in effetti è una città che sa convivere con questa mitologia del passato, quindi mantiene una propria autenticità. E c'è tantissimo affetto verso alcune band, una su tutte alla quale io sono legatissima, che sono i Durutti Column, che sono molto molto come dire amati anche dalle persone più giovani, e questo per me è stata una grandissima sorpresa.
Questo non lo sapevo. Quindi dai
sì,
giovani.
Sono rimasta sorpresa, perché chiaramente sai non pensi, no? Cioè una band no. che sicuramente è di tutto rispetto, ma anche non così mainstream. E devo dire che appunto c'è un capitolo del libro in cui io racconto di una persona che Vinnie Reilly, appunto il frontman dei Durutti Column, che a un certo punto nella storia degli Smiths ci entra, anche se a giochi finiti, cioè all'indomani dello scioglimento del gruppo, quando Morrissey si ritrova a dover scegliere, a capire se interrompere la propria carriera oppure intraprendere una carriera da solista, gli viene affiancato questo musicista, e quindi Viva 8 nasce proprio con la collaborazione musicale di Vinnie Reilly. E a quel punto io provo a raccontare di questa amicizia, perché di fatto poi, anche se circoscritta a quell'album, tra i due è nata una sorta di amicizia molto strana, molto particolare, perché ovviamente si trattava di due persone, di due artisti profondamente diversi. Quindi in un momento in cui gli Smiths si erano sciolti, il mondo musicale, tutti i fan stavano lì a raccontare l'odio, no? Che pareva insomma esistere tra Marr e Morrissey, e lo stesso titolo dell'album, Viva Hate, ovviamente inneggiava all'odio, che è il sentimento che per eccellenza è il motore del mondo. In realtà questo album pare che in realtà si nacque proprio in un clima di grandissima distensione, anzi di giocosità.
Okay.
E ho avuto anche il privilegio di conoscere Vini, quindi in realtà racconto di questo brevissimo incontro che per me è stato forse il dono più prezioso di questi tre viaggi che ho fatto in questa città.
Sì, perché appunto poi tracci anche degli elementi storici di Manchester, cioè ci sono delle strade, delle vie o delle statue che ti colpiscono, e a quel punto vai a raccontare la storia, che ne so, di quel personaggio, di quella strada in particolare, ecco, quindi c'è stata anche una ricerca in tal senso.
Sì, sì, diciamo che nei viaggi appunto in cui mi sono soffermata in città ovviamente ho provato innanzitutto a raccontare le cose che più mi colpivano. Sicuramente in First Street vedere una statua di Engels in mezzo ai grattacieli era, sì, era straniante, divertente, e allo stesso tempo era automatica, no, anche la riflessione su quello che è stata la figura di Engels per la città di Manchester, e quanto poi in realtà questa figura fosse stata anche proprio rimossa dal punto di vista concreto nella città. Nel 2016 un professore di storia decise di riportare questa testimonianza, e la statua che si trova appunto lì nel centro della città viene dall'Ucraina, quindi c'è tutta una storia di questa,
esatto,
statua che viene presa, assemblata, perché era stata tagliata a metà durante il processo di derussificazione di quelle regioni, e viene riportata attraverso l'Europa nella città dove appunto il filosofo aveva vissuto per 20 anni. Mi sembrava interessante anche vedere come certe statue, no, riprendessero vita, ritornassero alla vita. C'è un capitolo per esempio al quale sono molto legata, che è Persone non monumenti, che è una frase che qualcuno mi disse durante uno dei miei primi viaggi, perché mi disse: se tu vuoi conoscere la storia di questa città non devi guardare troppo i monumenti ma le persone. E in un momento storico come il nostro, in cui in un certo senso le biografie delle persone sono più importanti di quella che è la storia, no, delle architetture, mi sembrava che avesse un forte senso anche simbolico. Quindi
certo,
questi monumenti e queste biografie si incrociano sempre, si rincorrono in queste storie.
E in questo libro però c'è anche l'Italia, perché ci sono degli episodi che avvengono in Italia che ti vedono appunto sempre in compagnia degli Smiths e magari anche di alcuni amici e conoscenti che apprezzano la band.
Sì, sì, diciamo c'è una figura che un po' accompagna la narrazione lateralmente dall'inizio alla fine del libro, che è la persona che mi ha introdotta anche alla conoscenza di questa band. Perché poi penso, e questo anche in questi anni, no, in cui ho girato molto con questo libro, c'è sempre una storia d'amore che finisce con questa band. Cioè, se c'è una storia d'amore sospesa, finita, un po' strana, sicuramente a un certo punto compariranno gli Smiths. E quindi sì, ci sono appunto degli aneddoti anche della mia vita personale in cui la musica della band entra in delle situazioni che si creano, ecco, insomma.
E lo stesso amore c'è anche per i percorsi solisti di Morrissey e Johnny Marr?
Beh sì, sicuramente tanto, e in questi giorni ne parlavamo ieri, no? Che quando abbiamo fissato la data di questo talk, finalmente dopo 10 anni Morrissey che ritorna in Italia, beh sì, sicuramente è una grande notizia. Io
anche perché con l'Italia lui ha il dente avvelenato, quindi...
Eh sì, beh diciamo che tutto risale, penso che l'ultimo concerto di Morrissey in Italia sia stato nel 2015, quindi veramente 10 anni fa. Poi nel luglio del 2017 succede questa cosa che è anche un po' il gusto del grottesco, diciamo,
sì,
no? Al netto poi dello strascico che ha avuto, Via della Frezza, questa piccola via perpendicolare a Via del Corso, succede che un'auto completamente contromano, si scoprirà dopo appunto che alla guida di quest'auto pare ci fosse proprio Morrissey.
Ah, non il nipote, io sapevo il nipote.
Lui era accompagnato da una persona che in realtà non era il nipote, poi pare, ci furono una serie di smentite, però la cosa che trovo divertente in questo aneddoto è che quello che successe in questa mezz'ora in cui la polizia italiana fermò la macchina, quindi Morrissey, è che da un lato si parlava di un'auto che sfrecciava ad una velocità folle e dall'altro invece 10 km all'ora. Ora, quindi capisci bene già la contraddittorietà del fatto, e da quel momento Morrissey ha detto che in Italia non avrebbe più fatto dei concerti perché non lo riteneva un posto sicuro.
Beh, fu fermato dai vigili.
Eh sì, dalla polizia, e ci fu insomma anche poi anche sui social, lui pubblicò un lungo messaggio in cui insomma parlava anche dello stato delle cose, come in Italia si facesse un po' un abuso in certe certo. situazioni. Quindi dopo 10 anni siamo contenti tutti che se non ci darà buca, perché ovviamente fino all'ultimo con Morrissey non si può mai sapere, siamo ben felici di queste 5 date che
infatti vado a dirle: 23 luglio a Gardone Riviera, Teatro del Vittoriale, sabato 26 luglio a Lucca Summer Festival, 28 luglio Roma Summer Fest all'Auditorium di Roma, chiaramente il 31 luglio a Catania, Villa Bellini, quindi viene in Sicilia, e poi domenica 3 agosto ad Ostuni, Foro Boario. Alla fine centro-sud Italia.
Eh sì, domani partono le prevendite, ovviamente con le dovute precauzioni emotive, perché qua si gioca sempre con i nostri sentimenti, con Morrissey, non si sa mai esatto. come va a finire, però da domani dovremmo avere biglietti. Ecco.
Io lo vidi a Ostia Antica, parliamo sempre del 2008, più giù di lì, insomma.
Poi Cesena nel 2015, uno degli ultimi.
Esatto. Anni. Senti, c'è qualche altra cosa che vuoi leggere dal libro?
Oddio, sì, così magari ci cerco mentre...
Sì, allora intanto ricordo che questo libro esce per Giulio Perrone Editore, si intitola Manchester con gli Smiths, edito da Isabella, sì scusate, da Giuseppina Borghese, no perché è un'altra persona che ha lo stesso
Stai
cognome.
Stai pensando a un'Isabella?
No, perché c'è una... col tuo cognome c'è un'altra persona che ha questo nome.
Che salutiamo perché siamo sicuri sì. che ci sta ascoltando.
E poi ricordo insomma che ha la sua terza... ristampa, e quindi siamo pronti per ascoltare un altro estratto dal libro di Giuseppina Borghese.
Guarda, l'estratto che ho scelto in realtà sono le parole di Morrissey, di una lettera che mi ha particolarmente colpita, che ho tradotto proprio perché rappresentava un po' il sentimento che cercavo di descrivere in questo libro, cioè quanto un luogo possa legare le persone, anche le persone più diverse tra loro. E in particolare questa lettera Morrissey la scrisse nel 22 aprile del 2020, dedicandola a Genesis P. Orridge, leader dei Throbbing Gristles, una delle persone forse più distanti da Morrissey in tutto e per tutto. Essere morto ti cambia. Genesis P. Orridge è nato a Manchester, ma non ha mai fatto parte della scena di Manchester. Poche settimane fa è morto all'età di 70 anni, anche se, a suo merito, sembrava più un vecchio di 375 ben conservato, il che era piacevole. Era un multiforme non musicista che non ha mai perso la sua stranezza ed è stato ferocemente attaccato dai tabloid britannici perché forse come loro amava i libri indecenti. I suoi album con i Throbbing Gristles sono caratterizzati da una sensibilità erotica sovrasviluppata che lui faceva apparire in realtà piuttosto piacevole. Si è dato senza riserve, facendo musica dai 19 anni fino ai suoi ultimi giorni, come un settantenne adolescente da incubo. Non essendo nessuna delle sue emozioni contraffatta, non fu mai di alcun interesse per le possenti braccia dell'industria musicale. La sua voce, è vero, era capace di decapitare le rose, e i suoi musicisti spesso commettevano l'errore di confondere droghe e creatività. E anche questo era piuttosto grazioso. Genesis P. Orridge aveva uno sguardo superiore, artisticamente parlando, e le vostre risate beffarde non possono che dissolversi in un'attrazione magnetica per una persona di vasta cultura e memoria colossale. Ovviamente considerava il nostro modo di vivere obbediente un inferno sterile, chi altro non lo farebbe, e il suo talento utilizzava quasi tutto come possibile strumento musicale. Tutto ciò di cui hai bisogno per salvarti è proprio lì, dentro di te. Anche questo era molto bello. Alla fine divenne le donne che amava. Genesis divenne trans qualcosa, come se il suo corpo duplicasse esattamente quello che desiderava negli altri. Spesso questo lo faceva apparire come se fosse al 10° mese di una faticosa gravidanza, ma non aveva molta importanza. Aveva la capacità di far sembrare tutto a posto e forse, senza rendersene conto, era molto gentile. Dopotutto, perché rimanere un'immagine fissa dal forcipe al funerale?
Tra l'altro, tra i vari ospiti che ho avuto nel corso degli anni radiofonici, ecco, posso dire con un po' di vanto di aver avuto proprio ospite anche Genesis P. Orridge, quindi ho avuto modo di conoscerlo, è insomma sicuramente un personaggio importante con i Throbbing Gristle, con Psychic TV, insomma uno dei padri dell'industrial music, e quindi molto bene che hai fatto questa scelta, questa lettura e questo tributo da parte di Morris nei confronti di Genesis Peorridge. Luca scrive: Manchester non è Londra e Messina non è Milano, si può dire che il libro di Giuseppina riguarda anche le città periferiche?
Beh sì, sicuramente, cioè quella sensazione di malessere, di disagio che io avvertivo, che mi arrivava tutta da The Queen is Dead, era un po' la mia condizione da studentessa messinese, che in realtà non è che immaginava che fuori ci fosse qualcosa di più interessante, semplicemente era necessario muoversi e andare dove succedevano le cose, e questa è un po' una caratteristica che accomuna tutte le persone che vivono periferia. Poi ecco, è una parola che non mi piace perché ultimamente viene abusata tantissimo e spesso viene utilizzata anche da chi in realtà la periferia non l'ha mai vissuta, secondo me, non parlo ovviamente della persona che ci ha scritto, ma in generale. Quindi direi più delle persone che vengono dai luoghi lontani dai centri, ecco,
dalla provincia.
Mettiamola così. La provincia, esatto, che è una dimensione invece bellissima e anche molto complicata da vivere, che però poi dentro ti lascia qualcosa. È questo stare sospesi probabilmente caratterizza le persone che vengono dai luoghi lontani, ecco, dalle province. Quindi nei lavori degli Smiths questo si sente moltissimo.
Domanda stupida: c'è qualcosa di Manchester a Messina e c'è qualcosa di Messina a Manchester?
Ma io dico questa cosa che poi è finita anche qui, cioè la gente che ha questo aspetto sempre un po' non burbero, però sempre un po' sulle sue, no? Ma in realtà poi c'è una grande tenerezza di fondo, un grande bisogno di contatto umano, questo l'ho sentito tantissimo.
Okay.
Quindi boh, direi proprio questo nelle persone, cioè c'è un aneddoto che mi diverte molto, anche perché poi questa persona mi ha fatto anche un omaggio. C'è un uomo che incontro a Strangeways, quindi immagina nella prigione, cioè vicino alla prigione, un uomo che ha tutta l'aria di un predatore, ma questo evidentemente era anche un po' il mio pregiudizio, insomma lo vedo in una mattina in cui non c'era nessuno per strada e insomma questo veramente mi spaventa, e lui si avvicina con la sua auto e alla fine invece mi dà un omaggio, perché io gli spiego perché io scattavo fotografie,
sì.
Cioè ma cosa stai scattando? Cioè qua c'è casa mia. Io gli spiego che sto scattando le foto alla prigione di Strangeways perché sono una fan degli Smiths, e a quel punto lui torna in casa e quando riesce qualche minuto dopo e sale in macchina mi dà questa tazza degli Stone Roses dicendomi che il gruppo, la band più bella di Manchester sono gli Stone Roses. E quindi racconto questo aneddoto come a dire: in realtà dietro quell'aspetto così inquietante invece c'è semplicemente una persona che ha voglia di parlare, e anzi voglia proprio di entrare subito così in conversazione. Quindi forse questo vedo di simile messinesi.
Sì, anche Stone Roses fanno fortissimo a Manchester ancora, nonostante dopo tanti anni. Poi è molto bello, se vi capita, andate a visitare la biblioteca centrale di Manchester. Se salite ai piani superiori c'è anche la sezione musicale, c'è proprio un'area dedicata proprio a tutti questi artisti che sono gli Smiths,
i Fall, gli
Stone Roses, Happy Mondays, le varie biografie, poi New Order e via dicendo, veramente tanto amore per quello che è stato creato dai loro concittadini. E quindi beh, intanto fai vedere in camera il tuo libro, così avvicinalo un pochino,
ok,
intanto si vede, perfetto. Comunque lo trovate nelle librerie, edito da Giulio Perrone, editore a Manchester con gli Smiths. Lascio scegliere a te un brano che vuoi fare ascoltare, con il quale concludere l'intervista.
Allora, io però andrei su Morris e solista, certo. Questo potrebbe essere un problema perché tra gli ascoltatori degli Smiths non tutti poi amano la carriera solista di Morris, però...
Ha fatto dei bei dischi, altri decisamente
meglio. Ha fatto anche
meglio.
Cose buone.
Sì. Beh, You Are the Quarry quando tornò fu un grande disco.
Direi. Qualcuno invece ha dei dubbi sull'album prodotto e realizzato qui a Roma,
Ci sono impazzito, però...
Non sono grandi capolavori, però in realtà... Considerata questa, cioè siamo felici che Morrissey torna in Italia, quindi forse io ci lascerei con un brano di Morrissey al quale sono molto legata, che è We Let You Know, da Your Arsenal, che è un album, il terzo da solista di Morrissey, un album in cui abbandona un po' le atmosfere pop, si dirige verso delle atmosfere un po' più rockabilly, talvolta anche punk. E questa canzone mi piace molto perché è un testo che in superficie parla degli hooligans, quindi di quelle persone che che cantano delle canzoni apparentemente senza un senso, ma forse il sottotesto, quello ancora più interessante andando proprio dentro, è quello di una classe operaia dimenticata e sottorappresentata, che è quella di una Gran Bretagna, di un Regno Unito in rapido cambiamento, e trovo un brano molto commovente anche per alcuni versi davvero molto molto belli che recita, quindi io direi We'll Let You Know.
Benissimo, allora Giuseppina, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata,
guarda, sono molto felice di essere qua ospite anche a 2 anni di distanza.
Meglio tardi che mai.
Ma sì, tra l'altro la mia prima volta a Radio Città Aperta, che ha una redazione fichissima con una, appunto, con una gigantografia di Mitty Smarter che ho già fotografato quando sono arrivata, e quindi grazie per l'ospitalità, per questa bella chiacchierata.
E tra poco uscirà anche il podcast di questa intervista sul sito di Radio Città Aperta, intervista che si conclude con Morrissey, We'll Let You Know. Non si conclude la trasmissione perché abbiamo ancora un'altra intervista tra breve per See You Sound, la rassegna di cinema a Torino di cinema e musica. Morrissey, We'll Let You Know. Grazie Giuseppina. Ciao.
Grazie a te, ciao.
How sad are we, and how sad have we been? We'll let you know, we'll let you know all the honest. You're really interested. You wonder how we've stayed alive till now. We'll let you know, we'll let you know, but only if you're really interested. We're all smiles, then honest, I swear it's the turnstiles that make us hostile. Oh, oh. We will descend on anyone unable to defend themselves. Oh, 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 oh. And the songs we sing, they're not supposed to mean a thing. Da 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 da